Doppio Clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano, con un saluto in versione serale dovuto al fatto che c'è la pioggia e quindi sembra tutto già più buio e sembra già più tardi. Benvenuti e benvenuti a questa puntata di Doppio Clic, che tratterà di intelligenza artificiale, di attacchi hacker, di un po' di decisioni che il nostro governo deve prendere. Ma prima di approfondire tutti questi temi, io vi ricordo i contatti della trasmissione: doppioclic@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, spunti, consigli, commenti. Invece, per dialogare in diretta con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare come al solito l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it, oppure inviare sms, messaggi WhatsApp, messaggi Telegram al 331-6214-013. Ma partiamo subito da un attacco ransomware hacker, un furto di dati in realtà, negli Stati Uniti, che ha causato grossi problemi e che è arrivato a una svolta. Allora, la prima cosa che spiego quando tengo dei corsi di cyber security è che quell'immagine romantica che abbiamo, quell'immagine che si è formata nella nostra coscienza collettiva degli hacker come ragazzini con la felpa nera chiusi nella loro stanzetta che cercano di rubare soldi a destra e a sinistra, ormai è il passato, e che si ha a che fare di solito con delle organizzazioni criminali vere e proprie, ben strutturate. Poi però ci sono le eccezioni. Qual è l'eccezione? Per esempio è il caso di Matthew Lane. Matthew Lane è finito davanti a un tribunale per un attacco informatico che ha fatto parlare molto i siti di news in Canada e negli Stati Uniti negli ultimi mesi. Il punto è che Matthew Lane ha 19 anni e questo devo dire che è abbastanza anomalo. Qual è la vicenda? Si tratta di un clamoroso furto di dati che ha riguardato tantissimi istituti scolastici sia negli Stati Uniti che in Canada. Quello che è successo in pratica è che Lane, secondo quanto sostiene l'accusa, avrebbe ottenuto delle credenziali rubate per accedere ai sistemi di PowerSchool. PowerSchool è uno sviluppatore di un software a scopi educativi che gli avrebbe permesso di rubare informazioni sensibili riguardante sia il personale docente sia tutti gli studenti, ma addirittura si sarebbe scaricato dati relativi a decadi intere di attività scolastica di milioni, a questo punto, di persone. Allora, tutto è cominciato bene o male di settembre del 2024. PowerSchool in realtà ha rivelato tutta la vicenda soltanto a gennaio di quest'anno, e quello che è successo in buona sostanza è che il 19enne avrebbe contattato la software house chiedendo circa 2.850.000 dollari in criptovalute come riscatto per cancellare i dati. Da quanto ha dichiarato la stessa PowerSchool, la società avrebbe pagato, non si sa se l'intero importo oppure se non riuscite a ottenere uno sconto o qualcosa del genere. Il punto però è che Lane non avrebbe rispettato i patti e, al posto di cancellare tutti quei dati, avrebbe cominciato a cercare di estorcere altro denaro a ogni singolo istituto educativo che era coinvolto in questa vicenda. Insomma, ha tirato un po' troppo la corda, cosa che i professionisti in questo settore di solito non fanno, e a un certo punto l'han pescato e adesso si ritrova a dover far fronte a accuse pesantissime che, ricordiamo, negli Stati Uniti portano a delle condanne veramente, veramente lunghe e gravi. Allora, ho citato l'intelligenza artificiale e, come succede regolarmente in questa trasmissione, andiamo a parlare di applicazioni, non di problemi dell'intelligenza artificiale, di quello ne parliamo dopo, ma andiamo a parlare di utilizzi utili dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie, e lo facciamo con Marta Abba. Ciao Marta! Marta Abba, a cui non avevo sollevato il cursore. Ciao Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Senti, a parte che abbiamo una connessione meravigliosa, nonostante tu sia all'estero, per motivi di privacy non dirò dove, di cosa parliamo a questo giro? Parliamo di intelligenza artificiale e medicina.
Esatto, sì, diciamo intelligenza artificiale applicata in questo caso alla, diciamo, un algoritmo di apprendimento sulle immagini che viene applicato nel campo della medicina. È una sperimentazione, quindi ovviamente con tutte la prudenza che si deve, però che cerca di capire da un selfie l'età biologica delle persone.
Allora, io partirei da una cosa. Cosa si intende per età biologica?
Cioè, praticamente lo stato di invecchiamento del nostro corpo al di là del nostro anno di nascita. Questa è un po', diciamo, una definizione molto easy, però appunto come il nostro corpo sta invecchiando al di là del fatto che abbiamo X anni o Y. Questo vuol dire come stanno i nostri organi, come sono i nostri muscoli, insomma, la vera poi che è quello che dal punto di vista medico interessa, perché per esempio nel caso poi di applicazioni di cure, di effetti di farmaci eccetera, naturalmente alla biologia e alla medicina poco interessa il nostro anno di nascita, ma gli interessa come siamo messi e quanto possiamo reggere sì e no dai trattamenti, per esempio.
Ok, diciamo che un cinquantenne che ha fatto lavori logoranti, fuma due pacchetti di sigarette al giorno e si scola una bottiglia di grappa a sera, non ha la stessa età biologica di un cinquantenne che invece corre 15 km al giorno, mangia sano e non fuma. È questo il concetto,
esatto,
in base.
Esatto.
Ok, va bene.
Sì, stile di vita e anche genetica, insomma, un mix,
certo,
di cose, però sì, esattamente sì, questo è il concetto.
Infatti io punto sulla genetica, dovendo scegliere fra le due.
Immagino.
Senti, dicevi da un semplice selfie si riesce a ottenere questa valutazione?
Sì, diciamo che sì, l'idea è che questa valutazione già viene fatta con esami molto costosi e quindi l'idea di poterla fare con un selfie, quindi con un po' un riconoscimento di alcuni segnali che possono essere collegati con la nostra età biologica, naturalmente ha i suoi rischi, senza dubbio, nel senso che non bisogna affidare tutto a questa valutazione, ma anche, certo, una certa, diciamo, può portare a dei vantaggi, che sono per esempio il fatto di poter fare più velocemente alcuni, almeno indagini preventive, da farsi almeno un pochino un'idea, e quindi di ampliare anche il target che può beneficiare di questo tipo di analisi. Quindi, insomma, sicuramente può essere un aiuto complementare, di supporto alle analisi più profonde e più costose che vengono fatte. La sperimentazione che è stata fatta, tra l'altro uno studio scientifico, è stato pubblicato su The Lancet Digital Health, quindi non è un'invenzione oppure una cosa, diciamo, aziendale, ma proprio una cosa che è stata fatta da degli accademici e dei medici. È stata fatta, per esempio, come prima applicazione hanno pensato ai pazienti oncologici, no? Quindi è stato poi allenato l'algoritmo su questi al momento, per capire appunto cosa serve in questo caso l'età biologica, per esempio. Non sono un medico, però quanto appunto ho intuito leggendo il paper scientifico che hanno pubblicato, è per capire che tipologia di cura o di terapia a un paziente, ovviamente non affidandosi solo a questo, però aiuta a capire se magari il paziente può reggere una terapia più pesante o meno pesante, no? Ci sono tante varie opzioni. E l'idea è di, per esempio, applicarla anche per pazienti cardiaci e insomma altri campi della medicina che possono essere supportati da questo tipo di analisi. La Senti. Cosa interessante è che siccome già una mia alert mentale era stata, ecco, sicuramente l'avranno allenato sulla popolazione bianca occidentale maschile, ero già partita con le mie invettive, ho intuito che non sarei stata l'unica a partire con queste diffidenze, dicono appunto chi sta cercando di costruire questo algoritmo e questa applicazione che hanno cercato di fare un campione bilanciato e che continueranno a farlo in modo tale che, vedi, ovviamente verificheremo che facciano davvero così, però hanno cercato di partire con il piede giusto, cercando di non fare un'applicazione che poi sia utile solo a una percentuale piccola della popolazione mondiale.
Sì, ricordiamo, perché noi lo diamo un po' per scontato, uno dei grossi problemi quando si parla di questo tipo di analisi da parte dell'intelligenza artificiale sono i modelli con cui vengono addestrati, per esempio i modelli di riconoscimento facciale. Sappiamo che soffrono di bias piuttosto pesanti perché vengono addestrati normalmente su immagini di persone bianche, e quando poi invece c'è qualcuno di un'altra etnia i margini di errore salgono. Ho letto giusto stamattina dei dati che parlavano dello 0,8% di errore nel caso di maschi bianchi e del 35% d'errore nel caso di donne afroamericane in uno studio statunitense. Senti Marta, c'è una bella domanda da un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma, scrive via SMS: ma come fa l'algoritmo coi lifting?
Guarda, leggevo e no, mi sono fatta una risata perché tra l'altro una delle complessità, guarda, l'avrei dato, mi ha anticipato e sono molto felice che abbia avuto la mia stessa perversione di curiosità. Una delle sfide next step, quindi non hanno risolta, però dicono stanno cercando di capire come comportarsi proprio con tutti quelli che sono questo tipo di trattamenti, perché effettivamente sono da una parte un inganno, probabilmente sono un po' sgamabili, fammi dire, però devono capire come, quindi è sicuro, cioè, diciamo che l'hanno messo in conto, nel senso che vogliono capire come comportarsi con il trucco, anche perché anche un bel fard cerone, no, stile chi sappiamo noi, sì. Potrebbe essere la chirurgia estetica e le variazioni di illuminazione, perché ovviamente un selfie, cioè nel senso, non puoi dire scusa metti l'illuminazione, un selfie è un selfie, no, e ognuno lo fa come vuole, quindi una delle sfide però è anche la chirurgia estetica, quindi diciamo che staremo a vedere come l'approcciano, però ci hanno pensato e questo io già glielo do come insomma beneficio, okay.
Sì, poi l'hanno messo in conto. C'è anche il rischio che qualcuno tenga attivi quei filtri che ringiovaniscano. Io mi ricordo dei casi abbastanza clamorosi di ministre che hanno postato delle fotografie.
Sì, diciamo che in questo caso sarebbe un po' un autogol, perché se devi prendere una terapia forse no. Però insomma ognuno poi ha la sua testa, quindi sfida all'intelligenza artificiale, vediamo come se la cava con il lifting.
Va bene Marta, grazie mille per questo viaggio nel futuro dell'analisi dei selfie a scopo medico-terapeutico, e buon viaggio.
Grazie mille, ciao a tutti, ciao Marco, ciao ciao.
Ciao. E mentre anche Fausto stava scrivendo occhio ai filtri, perché anche quelli possono creare dei problemi, passiamo ad altri temi tocco, in realtà ne ha già parlato oggi forse Matteo Villacci, possibile, però introduco la prossima notizia con questo suono, vediamo se qualcuno lo riconosce. Questo era il suono di avvio di una versione di Windows, ecco, facciamolo così. Per una volta oltre Elisa Gracci faccio anche un quiz, vediamo se qualcuno mi dice qual è. E questo suono di avvio ha un autore e l'autore è Brian Eno. Qual è la notizia? Beh, che Brian Eno si è schierato a favore di chi sta criticando pesantemente Microsoft per il suo presunto, diamo il diamo un minimo di margine, supporto alle attività dell'IDF, quindi l'esercito israeliano che sta colpendo ripetutamente Gaza. Questo perché? Perché il Microsoft ha in corso tutta una serie di contratti in cui fornisce sia i data center che alcune tecnologie di intelligenza artificiale a Israele. Nel frattempo è piombato Luigi, che sì, è Windows 95, la versione corretta. Brianino, in pratica, ha appoggiato quelle che sono le proteste anche dei lavoratori di Microsoft, ne abbiamo parlato proprio ieri, e ha detto che come forma di protesta devolverà tutti i proventi che ha ricevuto per la realizzazione del suono di Windows 95 alla popolazione palestinese colpita dal conflitto, e inoltre ha fatto una sacrosanta tirata sul fatto che sostenere anche tecnologicamente un governo che sta facendo quello che sta facendo il governo israeliano in questo momento porta a delle responsabilità. Allora, inauguriamo la rubrica Gombloddo, che però secondo me tanto gombloddo non è, io lascio a voi giudicare. Abbiamo parlato qualche puntata fa dei problemi di Grok, il chatbot, il controverso chatbot di intelligenza artificiale sviluppato da XAI di proprietà di Elon Musk. Ora, una delle cose che ha fatto, oltre a mettere in dubbio l'esatto conteggio delle vittime dell'olocausto, è stato di cominciare nel corso di un po' di giornate a diffondere informazioni sul presunto genocidio bianco che sarebbe in atto secondo i gruppi suprematisti e l'estrema destra in Sudafrica, cioè in pratica una sorta di epurazione della popolazione bianca in Sudafrica. Non si era capito perché diavolo Grok fosse andato fuori di testa e avesse cominciato a parlarne a caso, anche quando non c'entrava assolutamente nulla nel contesto. Forse adesso l'abbiamo capito un po' meglio, dopo che Donald Trump ha fatto un vero e proprio agguato, ormai utilizzando quello che ormai viene chiamato il metodo Zelensky, al presidente del Sudafrica. Credo che abbiate letto o sentito la notizia riportata da queste frequenze, il fatto che Trump in pratica ha accusato il presidente sudafricano di essere parte di un vero e proprio genocidio nei confronti dei bianchi sudafricani, e ha mostrato anche un video falso, naturalmente, che proverebbe quello. Tra l'altro c'è un bell'articolo di fact-checking della CNN che spiega che le immagini che Trump ha fatto vedere, in cui ci sono tutte delle croci bianche e lui ha sostenuto che fossero tombe di agricoltori bianchi uccisi, in realtà erano una specie di coreografia di una protesta che era stata portata avanti proprio in Sudafrica, e quindi non erano delle vere tombe. Adesso molti commentatori cominciano a chiedersi se sia un caso che qualche giorno prima di questo incontro di colpo Grok avesse cominciato a sparare in giro informazioni che confermavano l'esistenza del genocidio bianco. Non lo so, io mi ricordo un tizio che non mi era particolarmente simpatico che diceva che a pensar male si commette peccato, ma il più delle volte ci si azzecca. Allora, siamo arrivati agli sgoccioli e infatti non ho il tempo di fare quello che volevo fare, cioè mandare lo spot di Radio Popolare per il referendum dell'8 e il 9 giugno, ma ve lo ricordo io a voce, vi ricordo anche che il 6, il 7 e l'8 c'è la festa di Radio Popolare all'ex Paolo Pini e ci si vedrà lì anche con doppio click. Maggiori dettagli li trovate sul sito di Radio Pop, dove c'è tutto il programma delle tre giornate. Io vi auguro una ottima serata, un ottimo weekend, perché doppio click torna lunedì, e lascio la linea a Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, che oggi non sono in giro, oggi sono qua nello studio 2, e godetevi, poveri ma belli. A presto, da Marco Schiaffino.